Salmo 67-66 è un brano che allude, cioè è un salmo che allude alla raccolta, alla messe di cui il Vangelo. Salmo 67. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Dio abbia pietà di noi e ci benedica. Su di noi faccia splendere il suo volto,
perché si conosca sulla terra la tua via, fra tutte le genti la tua salvezza.
Ti lodino i popoli, Dio, ti lodino i popoli tutti.
Esultino le genti e si rallegrino, perché giudichi i popoli con giustizia, governi le nazioni sulla terra.
Ti lodino i popoli, Dio, ti lodino i popoli tutti.
La terra ha dato il suo frutto, ci benedica Dio, il nostro Dio.
Ci benedica Dio e lo temano tutti i confini della terra.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sempre si deve benedire, si può benedire, lodare il Signore, ma soprattutto, come dice qui al versetto sesto, è da benedire Dio da parte di tutti i popoli, perché la terra ha dato il suo frutto. Ecco, dà frutto l'incontro con la Samaritana, dà frutto la storia, ricordiamo tra poco il Natale, proprio perché il Figlio di Dio si è fatto uomo, è stato generato nella storia umana.
Ecco, questa volta vorremmo concludere il racconto della Samaritana. Abbiamo visto che è un racconto che tocca i temi fondamentali della nostra esistenza umana. Ecco, l'uomo, dicevamo la volta scorsa, è un animale desiderante, ha tanti desideri in cerca di appagamento, e in questo brano escono e vengono decifrati i vari desideri dell'uomo e anche le varie frustrazioni, senza però mai rinunciare al desiderio, in modo di trovare ciò che soddisfa il nostro desiderio. Vedevamo appunto tutto un gioco di equivoci, prima sull'acqua e sulla sete, abbiamo visto la prima volta, la seconda volta abbiamo visto se l'acqua è la sete e la vita è la vita e l'amore, e l'equivoco sui mariti e sullo sposo, ciò che soddisfa la sete di amore, e questa sera procediamo su altri desideri profondi. Ecco, prima sull'adorazione. Vedremo cosa c'entra l'adorazione. L'adorazione è proprio ciò che l'uomo considera il suo assoluto, ciò a cui ordina la propria vita, ciò a cui tutti i suoi desideri tendono. Ecco, che cos'è l'adorazione, cosa adoriamo? E quindi l'equivoco si sposta sulle varie adorazioni, e poi a un dato punto, siccome uno vive di ciò che adora, l'equivoco si sposta sul cibo. Qual è il vero cibo? E alla fine, poi, siccome per mangiare, per il cibo, occorre seminare e mietere, c'è l'equivoco sul seminare e sul mietere. E poi così si conclude il brano, che tocca così gli aspetti fondamentali dei desideri dell'uomo: desiderio di vita, desiderio di amore, desiderio di felicità, di completezza, e dove si trova tutto questo.
Ecco, riprendiamo per concludere al versetto 19, capitolo 4, versetto 19, 42. Dice la donna a Gesù: Signore, vedo che sei profeta tu. I nostri padri su questo monte adorarono, e voi dite che è in Gerusalemme il luogo dove bisogna adorare. Le dice Gesù: credi a me, donna, viene l'ora quando né su questo monte né in Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate ciò che non conoscete, noi adoriamo ciò che conosciamo, perché la salvezza è dai giudei. Ma viene l'ora, ed è adesso, quando i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. E infatti il Padre questi suoi adoratori cerca. Spirito è Dio, e i suoi adoratori in spirito e verità bisogna che adorino. Gli dice la donna: so che viene il Messia, chiamato Cristo. Quando lui verrà, ci annuncerà ogni cosa. Le dice Gesù: io sono che parlo a te. E in questo momento arrivarono i suoi discepoli e si meravigliavano che parlasse con una donna. Nessuno tuttavia disse: che cerchi, o che dici con lei. Lasciò dunque la sua idria la donna e andò nella città e dice agli uomini: venite, guardate un uomo che mi ha detto tutte le cose che ho fatto. Che non sia lui il Cristo? Uscirono dalla città e venivano a lui. Nel frattempo lo pregavano i suoi discepoli dicendo: Rabbì, mangia. Ora egli disse loro: io ho un cibo da mangiare che voi non conoscete. Dicevano dunque i discepoli gli uni agli altri: che qualcuno gli abbia portato da mangiare? Dice loro Gesù: mio cibo è fare la volontà di chi mi ha inviato e compiere la sua opera. Non dite voi: ancora 4 mesi e viene la mietitura? Ecco, io vi dico: alzate i vostri occhi e contemplate i campi, poiché sono bianchi per la mietitura. Già chi miete riceve la ricompensa e raccoglie frutto in vita eterna, cosicché chi semina gioisce con chi miete. In questo infatti è vera la parola: uno è chi semina e un altro chi miete. Io vi ho inviati a mietere ciò che voi non avete faticato. Altri hanno faticato e voi nella loro fatica siete entrati. Ora da questa città molti dei samaritani credettero in lui, che la parola della donna che testimoniò: mi ha detto tutte le cose che ho fatto. Quando dunque vennero da lui i samaritani, lo pregavano di dimorare presso di loro, e dimorò lì 2 giorni, e molti più credettero per la sua parola. Ora dicevano alla donna: non più per il tuo dire crediamo, noi stessi infatti abbiamo udito e sappiamo che costui è veramente il Salvatore del mondo.
Il brano che abbiamo letto comincia col tema dell'adorazione: dov'è il luogo dove si adora, dov'è il luogo che l'uomo trova la soddisfazione dei propri desideri. E quando la donna scopre chi è questo luogo, noi pensiamo sempre che sia un luogo esterno, invece è un dialogo: sono io che parlo con te, è il luogo dell'ascolto e del dialogo. E dopo questo c'è una scena di movimento dove la donna va via, i discepoli arrivano e dalla città arrivano tutti i samaritani, e subito dopo cambia registro: siccome l'uomo vive di ciò che adora, allora è il tema del cibo. Qual è il vero cibo? L'uomo non è solo sete, bisogno, che si soddisfa automaticamente, l'acqua viene da sé, o c'è o non c'è. Il cibo invece lo devi procurare, devi lavorare, quindi il cibo è paterno, è segno di responsabilità. che va incontro anche ai desideri dell'altro, quindi qual è il cibo di cui si vive, e poi subito dopo si parla della messe, che è connessa col cibo, la semina, il raccolto, e alla fine si conclude con la fede dei samaritani che dicono: ora crediamo non perché ce l'hai detto tu, ma perché noi stessi abbiamo ascoltato e sappiamo che lui è il salvatore del mondo. E sarebbe la conclusione posta sulla bocca di ciascuno di noi dopo aver fatto il percorso della samaritana, dopo aver ascoltato questo. Anche noi abbiamo fatto la stessa esperienza e diciamo: ora so che è così, l'ho sperimentato io. E allora vediamo per ordine i primi temi, sperando di finirli.
Primi due versetti. Dice la donna Gesù: Signore, vedo che sei profeta tu. I nostri padri su questo monte adorarono, e voi dite che in Gerusalemme è il luogo dove bisogna adorare.
E la donna riconosce, questo è il primo riconoscimento, che Gesù è profeta. È profeta perché l'ha aiutato a decifrare la propria verità. Il profeta non è semplicemente quello che denuncia le malefatte, questo è anche troppo facile, è quello che sa leggere in profondità i desideri e dire che a questi desideri c'è una risposta, c'è un'acqua che soddisfa questa sete. E Gesù ha scoperto in Gesù colui che con molta delicatezza, invece che accusarla della sua vita, dei suoi sei mariti, le ha fatto vedere che sotto questa ricerca c'era un'altra ricerca più profonda, di verità. E la sua verità è che la sua sete è insoddisfatta. Questa è la verità profonda dell'uomo, che è una sete più grande di tutto ciò che possiamo bere. Quindi è una sete qualitativamente diversa. E allora la donna fa un salto di qualità e dice: dov'è che bisogna adorare? Cioè, ha capito che l'uomo è sete di assoluto, di amore assoluto, di Dio. Quindi pone il problema dell'adorazione. Adorare vorrebbe dire portare alla bocca, ados, portare alla bocca, baciare. È il modo di introiettare l'oggetto del desiderio, di mangiarlo. L'uomo vive, mangia l'oggetto del suo desiderio e ne vive. Quindi l'adorazione è ciò di cui viviamo. Cosa adoriamo? Ognuno adora quel che vuole. Noi adoriamo di qua, gli altri di là, noi sul Garizim, voi a Gerusalemme, e Gesù dirà: no, è un altro il luogo dove bisogna adorare. L'adorazione non è problema legato a un luogo esterno all'uomo, ma l'adorazione, vedremo, è spirito e verità. E comunque vorrei che scoprissimo il significato profondo dell'adorazione, perché noi implicitamente adoriamo sempre qualcosa o qualcuno. Cioè, qual è per noi il nostro desiderio assoluto? Ciò che vogliamo a tutti i costi, ciò a cui, su cui organizziamo la nostra esistenza, ciò a cui sacrifichiamo il nostro tempo, la nostra vita, e quella è la nostra adorazione. Come faccio a distinguere se l'adorazione è vera o falsa? Se ciò che adoro mi toglie vita, mi toglie energie, mi dà stress invece di gioia, è meglio cambiare oggetto d'adorazione. La donna aveva già cambiato sei mariti, ed è molto bene cambiarli, non persistere, fino a quando non si trova la gioia che si cerca. L'uomo è fatto per cambiare. E gli stessi errori non sono errori e servono per trovare la via giusta. E la domanda è appunto: dove bisogna adorare?
Versetto 21, le dice Gesù: credi a me, donna, viene l'ora quando né su questo monte né in Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate ciò che non conoscete, noi adoriamo ciò che conosciamo, perché la salvezza è dai giudei. Ma viene l'ora, ed è adesso, quando i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità.
E Gesù risponde alla sua domanda. Come vedete, c'è sempre stretta connessione tra i vari simboli che sono usciti: l'acqua, il desiderio, la vita, che è l'amore, lo sposo, l'adorazione. E ora qui Gesù dice alla samaritana: credi a me, donna. A noi dice poco questa parola, però donna vuol dire moglie. Ed è la prima volta che Gesù la chiama così. E per 13 volte si parlerà di donna, mentre prima era una samaritana, ora è la donna. Gesù chiama donna soltanto sua madre alle nozze di Cana e ai piedi della croce. Poi chiama donna l'adultera perdonata e poi si rivelerà alla Maddalena nel giardino dopo Pasqua chiamandola donna, perché piangi. E quindi in questo suo rivolgersi Gesù indica qualcosa, cioè hai trovato marito, cioè, si rivela. Dice: viene l'ora. Ecco, quando si incontra lui viene quell'ora in cui uno trova il settimo marito, viene l'ora in cui uno trova dove adorare, non secondo il culto dei padri, ma adorare il Padre, cioè scoprire l'amore del Padre attraverso il Figlio. Perché voi adorate ciò che non conoscete, ciò che facciamo tutti. In genere sprechiamo la vita in cose che pensiamo siano essere utili, poi alla fine ci accorgiamo che non erano proprio ciò che pensavamo, erano appunto come i sei mariti. Tra l'altro faccio notare che questa donna, noi siamo abituati a chiamarla un po' così, sei mariti è una donna un po', insomma, così, ecco, diciamo, un po' allegra. Ecco, in realtà non è così. Sono allegri i suoi mariti, spiego. E nel diritto ebraico la donna non poteva divorziare, era l'uomo che divorziava. Il che vuol dire allora che tutti i suoi mariti l'hanno tradita. È quel che capita a noi, cioè i nostri desideri ci tradiscono, sono sbagliati i desideri, mica noi, il nostro desiderio è giusto. Così questa donna per sé è giusta. Tant'è vero che non si è accontentata né del primo, né del secondo, né del terzo, né del quarto, né del quinto, né del sesto. E ha mantenuto ancora il desiderio. Quindi questa donna, difatti, Gesù non la tratta da peccatrice, la tratta da persona che realmente desidera. E anche gli errori servono per capire più in profondità il desiderio, ciò per cui siamo fatti. Per questo la chiama donna. Viene l'ora in cui adorerete il Padre.
Circa il fatto che questa donna sia una donna di desideri, sì, mi colpisce perché in effetti quando il versetto precedente domanda ma dove si deve adorare, noi adoriamo sul Garizim, voi dite a Gerusalemme, non è che voglia portare la questione su un piano teologico, fare una discussione, una tavola rotonda, una piccola tavola rotonda, teologica con Gesù. Esprime il desiderio di capire dove, come può, non tanto trovare un tempio, chissà in che senso, è semplicemente che chiede di riscontrare l'ambito in cui possa trovare il Signore, possa trovare l'oggetto del suo desiderio e possa allora adorarlo, introiettarlo, viverne. Altra osservazione circa questo che è stato detto è il fatto che Gesù dice viene l'ora, piace. Noi abbiamo l'impressione che Dio risenta un po' dei ritmi, non del suo tempo perché è nell'eternità, ecco, risenta dell'eternità, della lentezza dell'eternità. E Gesù invece quando parla dell'ora è come sempre uno che anticipa. Viene l'ora, è adesso, non devi aspettare, già adesso, qui e adesso.
E Gesù continua dicendo, voi adorate ciò che non conoscete, noi adoriamo ciò che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei. Qui vorrei fermarmi un momentino. Gesù dice noi, cioè Gesù si identifica coi giudei. E poi dice espressamente la salvezza viene dai giudei. Cioè la promessa di salvezza per tutti i popoli è stata fatta ad Abramo, per tutti i popoli, per tutto il mondo, guai a chiudersi lì. Però volevo fare un'altra osservazione, cioè è vero che, come dice Atti 4:27, si sono riuniti contro Cristo Erode, Ponzio Pilato, i capi del popolo, i giudei, i romani e tutti, per ucciderlo. E poi non dice per ucciderlo, ma per compiere ciò che il tuo cuore e la tua mano voleva che avvenisse. Cioè, in fondo, l'uccisione del Messia è opera di tutti. Ecco, però il Messia è ebreo. Io pensavo, noi cristiani, almeno quelli coscienti, non ci viene il sospetto in questo secolo che se tutti insieme, noi compresi, abbiamo ucciso il Messia, noi cristiani abbiamo ucciso il popolo messianico, milioni di cristi. E la salvezza viene da lì. E non ci viene il sospetto, ogni volta che l'avete fatto a uno di questi fratelli più piccoli, l'avete fatto a me, che tutti i poveri cristi della terra soffrono per causa nostra. Quindi in realtà il mistero dell'uccisione del Messia è quello che perpetuiamo ancora noi nella storia oggi. E lo uccidiamo in nome dei nostri idoli, sai, le leggi di mercato ce le siamo inventate, le abbiamo sposate e diciamo che sono l'assoluto. No, non è vero. L'assoluto è ciò che serve alla vita dell'uomo. Tutte le marginazioni che provoca, le povertà, le miserie, le ingiustizie. Facciamo a cuor leggero, diciamo, è così, non può essere diversamente. Com'è così? Perché l'abbiamo voluto noi. Noi adoriamo quello. E in nome della nostra adorazione uccidiamo l'uomo e tutti gli uomini. Che dire poi del razzismo? Perché uno che è razzista, può sembrare buffo, si considera un uomo inferiore, non si considera uomo, perché gli altri che lui non considera fratelli sono uomini. Che vuol dire che lui non è uomo? Cioè sono considerazioni che spesso trascuriamo, invece sono gravissime, perché spero che almeno teoricamente nessun cristiano pensi ora così, mentre prima si pensava molto spesso così. Ecco, ma molti pensano ancora così, ma di fatto senza pensare così facciamo così. Quindi è importante prendere coscienza da dove viene ancora oggi anche la nostra salvezza. Viene da ciò che noi scartiamo. Anche dentro di noi, ma soprattutto fuori di noi. E i veri adoratori adoreranno il Padre, non la religione dei padri che ci lega a tradizioni che non sappiamo neanche cosa vogliono dire, ma l'amore del Padre. E il Padre è l'origine dei fratelli, Padre comune. Quindi il vero culto è l'amore del fratello. Quindi non è problema del Monte Garizim, in Samaria, o del Monte di Sion in Gerusalemme. Il vero problema è un altro. Dov'è che adori il Padre? Nel fratello. Che è come te, figlio di Dio. Così adori Dio in spirito e verità. Spirito vuol dire vita. La vita di Dio è l'amore tra padre e figlio. Noi viviamo della vita di Dio, della pienezza di vita, proprio amando i fratelli con lo stesso amore del Padre. Questa è la vera adorazione. E quando Paolo, nella lettera ai Romani, al capitolo 12, versetto 1, parla del vero culto logico, lo chiama il culto logico, vuol dire secondo la parola, del Logos, in cosa consiste? Consiste nella nostra carne, nella nostra quotidianità, che non vive secondo gli schemi correnti, ma si conforma al figlio, cioè il vero culto è l'amore dei fratelli in fondo, come ci ha insegnato il figlio portandoci l'amore del padre. Solo lì adoriamo in spirito, cioè nell'amore e nella verità, scopriamo la verità di Dio che è padre e la nostra verità che siamo figli. Fuori di qui abbiamo culto non in spirito, che vuol dire vita, ma culti di morte, e non in verità ma in menzogna. E provate a pensare quanti culti di morte e di menzogna abbiamo. Porto un esempio banale, che è sempre abusato. Adorare è ciò che desideri, che hai sempre davanti. Cos'è che abbiamo mediamente davanti noi? La cosa che più abbiamo davanti quando siamo soli? Le nostre immagini, magari quelle della televisione anche. Cosa adoriamo lì? La vediamo perché rappresenta i nostri desideri, no? Che desideri sono? Cosa ci beviamo? Ci beviamo lo spirito e la verità, cioè l'amore e la realtà, o ci beviamo solo immagini che imbrogliano noi e ci lasciano più vuoti e più avidi di vuoto, perché siccome non ti sazi allora ritenti all'infinito, con coazione a ripetere. Quindi oggi è grossissimo il culto che abbiamo, più di quanto pensiamo, dal culto degli stadi ai vari culti. Nulla è sbagliato, è il farne oggetto di culto che è sbagliato, è il non accorgersi.
I veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, e infatti il Padre questi suoi adoratori cerca. Spirito è Dio, e i suoi adoratori in spirito e verità bisogna che adorino.
Ecco, qui è ripetuto lo stesso concetto, vuol dire che è importante. Il Padre questi adoratori cerca.
Vuol dire che cerca, ma io penso, se non li crea, modifico così il verbo, se non li crea non li trova. Non possiamo noi, per dire, trasformarci, erigerci ad essere adoratori in spirito e verità, soprattutto se lo spirito e la verità ha a che fare con Dio. Il Padre crea e cerca questi spiriti, questi adoratori in spirito e verità.
Io pensavo appunto quanti adoratori diversi trova il Padre. Basterebbe pensare in nome di Dio quanto ci si scanna tra gli uomini per capire che non è proprio questo il culto in spirito e verità. Magari ci si scanna per i luoghi santi, dalle crociate in poi, anche prima eventualmente. Ci si scanna per le proprie idee, non sono certo in spirito e verità. Cioè, mentre non cerca questi adoratori il Padre, cerca altri adoratori. Il Padre cerca come adoratori chi? Dei figli che amano i fratelli. Questa è la vera adorazione del Padre. Cioè uomini liberi, che sanno stabilire rapporti corretti, e non solo corretti, politicamente corretti. Il rapporto corretto che soddisfa la sete è quello davvero di comunione, di dono, di perdono, di comprensione, di intesa. Questa è l'adorazione del Padre. Altrimenti possiamo fare infinite belle liturgie per imbrogliare Dio, ma mica ci riusciamo. Neanche tutto il fumo di tutti gli incensi del mondo gli impediscono di vedere il cuore dell'uomo. E il luogo di adorazione è il cuore dell'uomo che conosce il Padre e l'amore del Padre e che ama i fratelli. Se no è inutile che andiamo in chiesa, che andiamo a fare tutte le nostre pratiche di culto, se non c'è questa adorazione.
Gli dice la donna: so che verrà il Messia, chiamato Cristo. Quando lui verrà, ci annuncerà ogni cosa. Le dice Gesù: io sono che parlo a te.
Quei samaritani credevano anche loro che sarebbe venuto il profeta pari a Mosè, il Messia. Ecco, il Messia è una parola ebraica, l'abbiamo già incontrata, vuol dire l'unto, il consacrato, in greco il Cristo, colui che è re. Ecco, e noi siamo abituati a considerare come Messia da sempre nella storia quelli che promettono tante cose, no? Il Messia è quello che ti fa belle promesse. Nella Bibbia il Messia non è quello che fa promesse, non fa nessuna promessa il Messia nella Bibbia. È il promesso che mantiene tutte le promesse. Non so se mi spiego, c'è una differenza tra il promettere e il mantenere le promesse.
Sì, è colui che mantiene le promesse, realizza le promesse di Dio e le attese delle persone, degli uomini nostri.
Quindi il Messia è colui che porterà quella felicità che l'uomo desidera, cioè mantiene la promessa di felicità che porta. Ed è per questo che è facile imbrogliare sul Messia. Basta presentarsi come Messia, cioè presentare a uno una promessa di felicità, l'hai subito imbrogliato, ce l'hai in mano, perché tutti vogliono la felicità. Gesù invece non ha mai neanche detto di essere il Messia. Ha fatto certe cose per cui gli altri dicono è il Messia, ma perché le ha fatte. Infatti Gesù dirà più avanti, quando gli dicono chi sei tu, dice le mie opere lo provano, non dice chi è. Sei tu il Messia, ci tieni in sospeso, a lui non lo dice che è il Messia. Guardate le mie opere e capirete. Chi dice che è il Messia certamente non lo è. È falso. Cioè chi ti promette felicità ti vuole imbrogliare. Chi non te la promette ma te la dà, quello è già qualcosa di diverso. Ancora oggi come facciamo a distinguere tra i nostri idoli e Dio? Tutti gli idoli promettono felicità, te la danno, se te la danno fa bene, sono Dio, non te la danno, cambia marito. Il Messia annuncerà ogni cosa, cioè farà capire tutta la verità della promessa di Dio perché appunto la realizza. E allora Gesù a questa donna parla in modo molto velato, dice io sono vuol dire io sono. Però per un ascoltatore attento, io sono, per un ebreo, è il nome stesso di Dio, che si è rivelato a Mosè mentre libera il popolo. E in Giovanni è l'indicazione che Gesù usa sempre parlando di sé, e la usa in modo ambiguo, in modo io sono, e poi chi è? Io sono, e poi sono quello che fa questa cosa. Dalla cosa che fa, capisci chi è. Così Dio, nessuno l'ha mai visto, lo capisci di spalle, da ciò che opera. Se opera per la libertà, la verità e l'amore dell'uomo è Dio, se no non è Dio. E poi c'è ancora qualcosa di più misterioso. Io sono che parlo a te. Direi la più bella definizione di Dio. Chi è Dio? È uno che parla a te. Come parla questa donna. Dio appunto è parola, è comunicazione, è comunione, è dono di sé, è intimità, è dialogo. E come ha parlato alla donna, così noi ascoltando, la stessa parola parla a noi. Ecco, Dio lo conosco in questo bocca a bocca con lui, nel dialogo da amico ad amico. Non conosco Dio facendo grandi speculazioni o grandi trattati su di Lui. Non lo si conosce parlando di Dio, ma parlando a Dio.
Sì, si dice appunto, detto classico, che teologo è colui che non parla di Dio, ma colui che parla a Dio. Anzi, sulla base di questo versetto si potrebbe dire che è teologo massimo colui che neppure parla a Dio, ma ascolta Dio, perché è Lui che parla. Io sono che parlo a te, che mi comunico, che creo comunione con te.
Quindi anche dove adorare Dio? State attenti a ciò che sentite nel cuore, ciò che parla a te, ciò che ti parla nel profondo, è lì che lo conosco. È lì che c'è l'acqua viva zampillante. È lì che io posso essere in comunione con Lui, con me, con gli altri. È lì che io divento me stesso. È lì che si realizza tutto ciò che cerco, in questa profondità interna dove io ritrovo la mia verità e la vivo e la esprimo e la comunico.
Senza leggere i versetti forse si può dare il senso di quello che avviene, cioè che è un, come dire, il rilievo di un percorso di fede.
Ecco, immediatamente dopo questo, che è l'apice dell'incontro, questo io parlo a te e noi che ascoltiamo siamo coinvolti, ecco, la scena subito si movimenta, arrivano i discepoli che rompono l'incanto. La donna va via, va in città, perché chi ha scoperto e ha gioia comunica agli altri questa gioia, e tutta la gente che esce dalla città e viene a lui, quindi tutta una scena di movimento. E i discepoli, quando vedono Gesù che parla con la donna, restano meravigliati che parlasse con una donna. Che ci sia questo dialogo, al di là di ogni cultura, barriera culturale, uomo-donna, etnica, giudei, samaritani, e i peggiori nemici sono sempre quelli che confinano con te. E poi i discepoli non gli chiedono nulla, chissà perché, annota l'Evangelista, non gli hanno chiesto che cerchi o che dici con lei. E invece l'Evangelista suggerisce a noi, prova a chiedere che cerca e che dice con lei il Signore. È la stessa cosa che dice e cerca con te. Cioè, quelle stesse parole che è rivolto a lei, le rivolge a te, anche al discepolo. Cioè, la nostra via di accesso a conoscere il Signore è la stessa di questa donna. Prova a vedere cosa cerca da lei il Signore, cosa dice con lei. È la stessa cosa che cerca con te e dice con te. E la donna pianta lì la sua idria, che resta lì vuota, non serve più, perché ha trovato l'acqua viva, va nella città e dice, venite, guardate un uomo che mi ha detto tutta la verità, tutte le cose che ho fatto. Guardate un uomo. Anche Pilato dirà di Gesù, ecco l'uomo. Cioè Gesù è quell'uomo che mi fa scoprire la mia verità profonda, di uomo. È la sua umanità che mi fa capire chi sono io e chi è Dio. Tutto il Vangelo presenta quest'uomo, non è al di fuori dell'uomo. È la sua carne che mi racconta Dio, la sua storia concreta, le sue vicende. Ed è lì che vedo il mio vero volto, che è il volto stesso a somiglianza del quale sono fatto. Venite, vedete quest'uomo. E il Vangelo è stato scritto perché anche noi vediamo quest'uomo. Che non sia lui il Cristo. E dice, mi ha detto tutte le cose che ho fatto, lo ripete due volte. È rimasta colpita, probabilmente, non tanto perché gli abbia detto le cose che ha fatto, perché nella città le sapevano tutte, le cose che ha fatto. Ha capito qualcosa di questa donna che nessuno aveva mai capito. La sua verità, il suo desiderio, che non ha mai calato le ali, che ha sempre cercato. E questa è la verità della donna. È il primo uomo che ha scoperto questa sua verità e gliel'ha detta e gliel'ha comunicata. Ed è io sono che parlo a te. E allora tutta la gente accorre e i discepoli gli dicono, mangia. Erano andati a comprare da mangiare.
Dall'acqua al pane.
Ecco, ora l'equivoco si sposterà sul pane, ecco, e se ne parlerà tutto il capitolo sesto. Il capitolo quinto è ancora sull'acqua, però. E poi il settimo torna sull'acqua. E mentre l'acqua è un'immagine femminile, materna, che dà la vita, il pane invece è un'immagine più maschile, paterna, non dà la vita, però la mantiene. Il pane è luogo di relazione, di lavoro, di impegno, perché la vita non è solo nascere, perché c'hai una madre, è anche l'impegno di crescere. responsabilmente, rispondendo ai bisogni degli altri, che è fare il pane, condividere la vita. E allora Gesù qui butta lì dei primi chiarimenti sul pane, dicendo che il mio pane non è quello che voi pensate, io ho già un pane più interessante del vostro, è fare la volontà del Padre, cioè il suo pane è l'amore dei fratelli, il suo pane, ciò di cui vive, la sua vita è questo amore. E poi vedendo arrivare queste folle, vestite di bianco, normalmente sono, e dice siamo in inverno, è già stato seminato, e queste folle passano sui campi seminati, e allora dice, vedete queste folle, è una messe biondeggiante, è già la mietitura, anche se è inverno. Per cui sembra il tempo della semina, invece è già il tempo del raccolto. E allora c'è tutto l'equivoco della semina del raccolto, dove la semina è esattamente la semina della parola, della verità, dell'amore che poi diventa pane, diventa vita. E alla fine si conclude. Abbiamo tagliato giù un po' brutalmente le altre scene perché usciranno di nuovo il capitolo sesto. E concludiamo dal 39 al 42.
Da questa città molti dei samaritani credettero in lui per la parola della donna che testimoniò, mi ha detto tutte le cose che ho fatto. Quando dunque vennero da lui, i samaritani lo pregavano di dimorare presso di loro, e dimorò lì due giorni, e molti più credettero per la sua parola. Dicevano alla donna, non più per il tuo dire crediamo, noi stessi infatti abbiamo udito e sappiamo che costui è veramente il Salvatore del mondo.
Ecco la conclusione del racconto di questa folla che crede in lui per la parola della donna. Cioè il primo inizio della fede è che un altro mi racconta delle cose e vado a vedere se sono vere. Ma l'inizio è il prestar fede a chi mi racconta. Se uno mi dice una cosa che mi interessa, cioè che ho dentro, e mi dice che c'è anche fuori, vado a vedere. Dopo però c'è un secondo livello più profondo di fede. E dicono, non è che crediamo per le tue parole, crediamo perché noi stessi sappiamo ora che lui veramente è il Salvatore del mondo. Cioè cosa vuol dire?
Anzi, permette che abbiamo udito, quindi attraverso la parola. E sappiamo, abbiamo udito la parola, la sua parola, da lui stesso, e sappiamo allora che costui è il Salvatore.
E quindi la fede in cosa consiste? Consiste nel fare la stessa esperienza che ha fatto la donna. Cioè la fede non è una cieca, si dice sempre che la fede è cieca. No, non è cieca la fede. La fede è una proposta ragionevole. Proposta di acqua, di cibo, di amore, di marito, di luogo di adorazione, di cibo, di semina, di messe. Quindi è una proposta molto ragionevole perché l'uomo vive di queste cose. Una proposta ragionevole che però verifichi se è vera, se risponde davvero a esperienza. E questi hanno creduto alla donna che le ha fatto la proposta e hanno sperimentato che è vera. Una fede che si sottrae alla verifica, una promessa di acqua che non ti dà acqua, di cibo che non ti dà cibo, non è vera. E la fede non si sottrae alla verifica. Sono gli idoli che si sottraggono alla verifica, come i sei mariti. Il settimo marito non si sottrae alla verifica. Vedi se veramente ti dà questo. Ed è la conclusione. Vedi se ascoltando questa parola dice qualcosa al tuo cuore di vero, prova a vedere, a vivere in questo modo, vedrai se mantiene la promessa di felicità, meglio degli altri sei mariti, se veramente questa è la salvezza del mondo, non la salvezza religiosa di persone pie, di questo mondo, se quest'uomo che la samaritana ha visto non è proprio la verità dell'uomo che salva questo mondo, dandogli la sua verità. Ed è a questo livello che la fede va verificata. Ecco, possiamo concludere qui il brano della Samaritana, che direi è un brano natalizio, perché il Natale non è che il Signore è nato 2000 anni fa e basta. Il Natale è ogni volta che l'incontro e io dimoro presso di Lui e Lui presso di me. Termina difatti con Gesù che dimora presso di loro. Come quando fece la sua tenda per dimorare in mezzo a noi, così attraverso la fede e l'esperienza di questo dialogo, dimoro con lui e lui dimora con me.
Si può rimandare allora invece che a brani di approfondimento, all'approfondimento di questo brano, così nella sua complessità, nella sua bellezza. Terminiamo qui.
Io volevo dire grazie per questa splendida spiegazione del brano. E volevo dire anche che mi ha colpito molto una cosa, il fatto che il vero culto è l'amore del fratello. Io sento di avere molta strada da fare in questo senso. E così chiedo aiuto.
Penso che in questo vero culto, che è l'amore dei fratelli, che tra l'altro è il senso dell'Eucaristia, nel comandamento nuovo che Lui ci dà, di vivere di quel pane, che è Lui, che è il pane dato per tutti i fratelli, il pane dei figli, ecco, e tutti abbiamo da camminare tutta l'esistenza su questo, giorno dopo giorno.
Io vorrei chiedere se ci può magari dare un piccolo approfondimento per mettere meglio a fuoco il tempo della semina e quello della mietitura, questo tema qua, grazie.
Non l'abbiamo spiegato per restare dentro, stanotte voleva altre due volte, volevamo finire in questo millennio ancora, ma... Ogni volta che viene seminata la parola e l'accogliamo, viene l'ora, ed è adesso, in cui raccogli il frutto della parola, cioè diventi figlio, figlia, fratello, sorella. Quindi il tempo della semina è lo stesso del raccolto. Quando accogli questa parola è già il raccolto.
Mi ha colpito di questo brano, come prima cosa, il Signore che cerca gli adoratori, e quindi, diciamo, anche il Signore ha un desiderio, ed è quello di incontrare le persone che stiano con Lui. E poi una cosa che mi commuove sempre leggendo questo brano è quando la donna dice: so che deve venire il Messia, ma chissà quando, chissà dove. E Gesù con molta semplicità le dice: sono io, sono qui, vicino a te.
E tra l'altro, quando i sommi sacerdoti, capi del popolo, gli faranno la domanda, non risponderà a loro, a questa donna sì, è l'unica alla quale si rivela, perché Dio può rivelarsi solo dove è desiderato, come ogni persona. Perché anche se si rivela dove non è desiderato, è ucciso, difatti sarà ucciso da quelli.
Il rilievo fatto su questo versetto mi conferma nella... spesse volte, no, leggendo il brano, si mette in evidenza la finezza, diciamo anche pedagogica, da parte di Gesù, che conduce bene il discorso, però mi sembra anche che da parte della donna ci sia una grandissima intuizione, per cui qui in questo versetto, come anche precedentemente, anticipa qualcosa che dirà Gesù, che confermerà Gesù, che rivelerà Gesù, quasi quasi è lei che conduce il gioco,
verrà uno che gli fa dire allora che è lui. Come sopra, anche quando, se non ricordo esattamente le parole, ma ecco, quando dice della ma Gerusalemme o Garizzi, lo mette nella condizione di dover rispondere, guarda che non è né l'uno né l'altro. È molto è guidata dallo spirito, ha una capacità intuitiva come persona, e però anche la capacità di sollecitare la risposta da parte di Gesù. Interessante, sì.
A me ha colpito particolarmente la velocità con cui la donna passa da uno stato, diciamo, di ignoranza al momento in cui lei stessa diventa testimone di quello che ha scoperto. E mi piace vedere come lei, pur come si sottolineava prima, sapendo che tutti conoscono la sua storia, comunque incomincia la sua testimonianza dal dire la sua esperienza a livello personale, da quello che lei è a quello che poi ha trovato e ha capito.
Sulla stessa linea colpisce che questa donna è riuscita a fare tutto il percorso che il Battista non aveva capito, nonostante tutta la profezia di cui è l'ultimo erede, quindi secoli e secoli di profezia, 30 anni di ascesi, e poi ha visto il Signore nel battesimo e non l'ha riconosciuto, lo riconosce dopo quando torna. Ecco, questa donna, il tempo che impiega per riconoscere è quello che intercorre tra l'andata dal pozzo alla città dei discepoli per comprare del pane e tornare indietro, che non doveva essere poi una grande distanza. Però c'è una cosa, che questa donna arriva subito perché effettivamente ha già passato i 6 mariti. Noi in genere ci fermiamo al primo e poi per 10 anni, poi andiamo al secondo per 30 anni, poi al terzo per 40, poi torniamo indietro. Questa invece è stata una donna davvero che ha avuto capacità di disincanto, eppure senza rinunciare al desiderio. Quindi un'autenticità notevole di umanità c'è qui sotto. Per questo è stato anche facile l'incontro. I discepoli non capiscono ancora niente, vengono solo a disturbare l'incontro. E difatti, come la donna lascia lì la idria d'acqua perché non serviva, anche quel pane non serve lì.
Cioè, per arrivare al 7° marito bisogna poi arrivare al 6°, quindi da fare un po' in fretta, tu dici.
Sì.
Accelerare i tempi dei percorsi.
O almeno saper leggere i desideri più in profondità, non fermarsi alla banalità come facciamo.
Sono io che ti parlo, dice Gesù alla donna. Gesù parla a ognuno di noi attraverso la sua parola, ma io credo che serva anche il silenzio, perché la parola di Dio, se non la mettiamo nel nostro profondo, ma nel silenzio, noi non la sentiamo, non la... Sì, ci passa davanti così, ma molto superficialmente. Mentre invece, se noi nel silenzio parliamo con Dio e Lui parla con noi, noi capiamo subito, facciamo molto alla svelta a capire che Lui è la verità, Lui è quello che noi veramente desideriamo, e le altre cose tutte passano poi in secondo piano, diventano meno importanti, restano tali quali lì da fare, però acquistano tutta una dimensione diversa.
Si parla molto della parola, ed è giusto, perché quando si parla è parola, ma senza silenzio non esiste parola. Se la parola è seme, il silenzio è la terra che l'accoglie. Se la parola è seme, il silenzio è il grembo materno che accoglie la parola, questo seme della parola, e lo genera. Cioè, tutto ciò che nasce di intelligente nasce dal silenzio. Perché se trova già dentro un'altra parola non genera nulla, cioè viene scacciato fuori. Quindi il silenzio è la capacità di accogliere, la capacità di novità, di stupirsi. Quando c'è una cosa bella, subito viene un silenzio anche interiore, di meraviglia. Ed è lì che progrediamo. Difatti cerchiamo subito di riempirlo con chiacchiere.
Non ci sono più parole allora?
E la parola si è fatta carne, lunedì prossimo, ma ogni giorno, viene l'ora ed è adesso.